Buon pomeriggio a tutti voi. Siamo giunti all'ottavo giorno della nostra novena. Chiediamo anche oggi al Signore di accompagnarci, di esserci da guida. Chiediamo alla Vergine Maria, questo giorno in modo particolare, di aiutarci a focalizzare gli obiettivi che lo Spirito Santo ha per noi. E al Cottolengo, ancora una volta, di esserci padre in questo percorso che facciamo avvicinandoci al giorno della sua festa. La parola di Dio che ci accompagna oggi è dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. L'ottavo luogo, l'ottava povertà di questo tempo che esploriamo è la santità. La santità come luogo di povertà. Sì, amici. Che cos'è per noi la santità? I documenti ci dicono che è la misura alta della vita cristiana, il compimento del nostro battesimo. E così via discorrendo, dicendo molto, e potremmo dire molto, da sempre. I santi ci insegnano che cos'è la santità, i documenti della Chiesa, la Scrittura, potremmo dare davvero tantissime definizioni. Le definizioni sono importanti, sono utili, ci aiutano a focalizzare l'obiettivo, ma non necessariamente le definizioni ci aiutano a metterci davvero in cammino verso la santità, a scegliere davvero la santità come nostro obiettivo di vita. Sì, lo diciamo soprattutto chi è nella vita religiosa, chi è prete come suora, lo deve dire, fa parte quasi del pacchetto. Ma un conto è dire, bisogna diventare santi, bisogna essere santi, puntiamo alla santità. Un conto è crederci davvero, un conto è sceglierlo ogni mattina quando ci alziamo dal letto. In questo tempo si fa un gran parlare di un altro concetto che in qualche modo è vicino, l'eccellenza. Io lavoro in università con gli studenti, lì spesso si parla dell'eccellenza della ricerca, l'eccellenza della didattica, abbiamo delle università d'eccellenza, l'eccellenza delle persone, l'eccellenza italiana, ricominceremo dopo la pandemia, ricominciando dalla moda, dall'arte, dal nostro taleggio. Anche il Cottolengo quante volte è stato additato come luogo di eccellenza della carità? La vostra scuola che ha vinto una marea di premi, l'ospedale, l'università, eccetera, eccetera. L'eccellenza. A forza di usare questo termine, eccellenza, rischiamo di confondere la santità col narcisismo. Ed è molto facile soprattutto per noi, molto facile per i credenti che in qualche modo si sentono o si vogliono sentire santi rispetto al loro desiderio di finire su un calendario. E forse anche nella vita religiosa, nella vita consacrata, lo è anche di più. Il Signore ci ha detto di essere perfetti, come Lui è perfetto. E se ci ha chiesto di esserlo, possiamo partire dal presupposto che è fattibile, ma che è fattibile solo ed esclusivamente secondo il suo cuore. Per essere santi dobbiamo fare i conti con il peccato originale, dobbiamo fare i conti con quello che ciascuno di noi ne fa di quel peccato originale. Dobbiamo fare i conti col nostro battesimo, che forse non abbiamo ancora capito fino in fondo. Dobbiamo fare i conti con la nostra preghiera, dobbiamo fare i conti con la scrittura. Dobbiamo fare i conti con moltissime cose. Ma soprattutto dobbiamo fare i conti sul fatto, col fatto che siamo centrati su di noi. Siamo centrati sulla nostra unicità, sulla nostra singolarità, sulla nostra individualità. E forse molto spesso anche la geografia dei santi, il racconto dei santi è sempre stato un racconto di supereroi, sempre stato un racconto per cui abbiamo messo questi uomini e queste donne molto molto velocemente, non tanto sugli altari, quanto sugli altarini, li abbiamo messi su un bel piedistallo. Abbiamo fatto dei santi dei vertici di tante guglie di una grandiosa cattedrale. Abbiamo guardato ai santi con ammirazione, con devozione, come anche giusto che sia, con una sorta di innamoramento. Chi fa parte di una congregazione religiosa, chi fa parte di una famiglia religiosa, ha visto in quella determinata persona, in quell'uomo, in quella donna, qualcosa di speciale, di particolare, una manifestazione bella, capace di attirare della straordinarietà di Dio, della straordinarietà di Gesù. E questo sicuramente è un elemento positivo. Però tutto questo rischia di avere una conseguenza negativa. La santità è il risplendere molto spesso di un singolo, di un unico. Siamo troppo centrati su di noi. La santità rischia, il desiderio anche di santità, rischia di spostarci molto velocemente sul narcisismo, sull'egocentrismo, sul metterci al centro. E questo da una parte ci può spaventare, quindi in qualche modo inconsciamente rifiutiamo la santità perché non vogliamo andare a finire al centro di qualcosa. O dall'altra parte, sotto sotto, la santità ci piace nella misura in cui ci permette esattamente questo, di finire al centro di qualche cosa. Oggi credo, amici, che la santità debba essere recuperata come spiritualità dei singoli, ma soprattutto spiritualità della Chiesa, spiritualità della comunità. Abbiamo già accennato all'essere popolo di Dio, oggi vorrei tornarci proprio rispetto a questo aspetto. In un tempo in cui la società è a pezzi e la Chiesa a pezzi, anche di questo abbiamo parlato, la santità è per forza di cose sempre di Chiesa. Io posso pensare, desiderare, addirittura immaginare di poter aspirare alla santità solo e soltanto con gli altri, non nonostante gli altri, o addirittura attraverso gli altri, come se gli altri fossero un inginocchiatoio. Quel tipo di santità è una illusione, anzi direi di più, è certamente una tentazione. Il Vangelo ci insegna che avere fede non serve a vincere un concorso, non serve ad arrivare primi. Anzi, tutte le volte in cui nel Vangelo qualcuno sgomita per arrivare primo, per arrivare al termine di una gara e mettersi in testa un po' d'alloro, prendere in mano una coppa, tutte le volte che succede questo, Gesù o un apostolo o il Signore nell'Antico Testamento fionda queste persone agli ultimi posti, li mette agli ultimi posti, gli chiede di andare agli ultimi posti, proprio quei posti in cui nessuno guarderebbe mai per pensare di trovare un campione. Devo a un mio amico Don Carlo questa bella intuizione. Il passo credente non arriva primo, ma, scrive Don Carlo in un suo commento, fa arrivare primo. Questa è l'immagine potente della santità. Poi il Santo Padre Francesco ha scritto un bel documento sulla santità e quindi lo lascio alla vostra lettura. Ma questo mi sembra l'aspetto, amici, da cui possiamo partire per affrontare la santità visto come luogo di povertà, visto come luogo di piaga, luogo di fatica. La perfezione che il Signore ci chiede è sempre un gioco di squadra. E pensiamoci rispetto a cosa significa giocare in una squadra. Io posso fare schifo durante una partita, ma la mia squadra può vincere ugualmente. Nello stesso modo la mia squadra oggi può fare schifo, io posso fare in modo di farla vincere con un guizzo, con una genialata in più. Mi pare che il tema pastorale di quest'anno, da quello che ho potuto capire, vada proprio in quella direzione. Per vincere il narcisismo e puntare alla perfezione, è opportuno togliere di mezzo ciò che ci impedisce di fare insieme e rafforzare quello che invece lo favorisce. Disarmare il male, la vendetta, disarmare la vendetta, recita una delle preghiere eucaristiche, perché sia il perdono a vincere, il perdono che disarma la vendetta, che disarma il male. Questo è il primo grande passaggio, questo è il primo grande metodo per fare un vero cammino di conversione verso la santità, per affrontare sul serio questo pozzo di povertà. La seconda considerazione che vorrei condividere con voi è che la perfezione non si compra, non si appalta. Nessuno mi rende perfetto, neppure Dio senza la collaborazione della mia libertà. È vero che santo vuol dire unto, vuol dire consacrato, è vero che la parte grande la fa il Signore, ma la fa il Signore a patto che io collabori con la mia libertà. Quelle due piccole lettere, S-I, il sì di Maria, hanno generato in lei tutto quello che sappiamo, ma quelle due piccole lettere sono state necessarie. La perfezione è possibile soltanto se io dico di sì, nella mia collaborazione, ed è possibile soltanto nelle mie imperfezioni. La perfezione si costruisce nelle imperfezioni. Sono le imperfezioni che sono perfettibili, sono le povertà, ecco perché parlo di santità innanzitutto come povertà, sono le povertà che possono diventare ricchezze, sono le piaghe che possono diventare relazione. L'abbiamo vissuto, lo stiamo celebrando, è la croce che diventa resurrezione. Mi sono reso conto che in queste meditazioni del Cottolengo in maniera espressa ho parlato molto poco della storia del Cottolengo, ho citato nessun episodio, ma forse voi li conoscete meglio di me. Ecco, io questa novena l'ho pensata, lo dico alla fine, esattamente così. Non voglio parlarvi del Cottolengo, perché voi il Cottolengo lo conoscete benissimo. Ho provato insieme a guardare dentro la scrittura, a guardare dentro dei pezzetti di spiritualità cristiana, perché voi con questi pezzetti possiate ricostruire il volto buono del Cottolengo. Possiate trovare il Cottolengo nelle cose che in qualche modo sto dicendo e stiamo andando dicendo. Torniamo allora alla nostra meditazione. Le imperfezioni non vanno quindi demonizzate, nascoste, additate, ma semplicemente accolte, come il materiale prezioso senza il quale non potrei avere perfezione. Le imperfezioni mie ed altrui sono il materiale da cantiere per costruire la perfezione. Attenzione, le imperfezioni, non i peccati, dobbiamo distinguere. Le imperfezioni sono i nostri limiti, sono le nostre fragilità, sono le cose che non siamo capaci a fare, sono il mio essere stonato, il tuo essere per certi aspetti goffo, l'altro che può essere lento, eccetera, eccetera. Non i peccati, naturalmente. Altro ingrediente fondamentale è l'umiltà. E su questo dobbiamo stare attenti, perché nulla come l'umiltà è capace di narcisismo, nulla come l'umiltà è capace di tenerci lontano dalla santità. L'umiltà deriva da humus, lo sappiamo bene, humus significa terra. L'umiltà significa allora qualche cosa che è capace di accogliere il seme della vita e custodirlo, nutrirlo, farlo crescere e sbocciare. L'umiltà dunque non è remissiva. Non è dire io non ho, non è fare passi indietro, non è dire no, meglio gli altri, non a me, il Signore, no, certo, io non sono degno. Non è quella roba lì. L'umile è colui o colei che trova barlumi di bene e li amplifica. L'umile è colui che non fa un passo indietro, ma che fa certe volte un passo avanti, non per dire io voglio, ma per dire volentieri, tocca a me, non per me, ma per noi, per la comunione, per la Chiesa. Infatti il termine perfetto, il termine perfezione, lo collego a quest'ultimo aspetto che abbiamo visto insieme, perché vuol dire che cosa in greco? Vuol dire teleios, cioè ciò che ha raggiunto il proprio fine, chi ha sviluppato pienamente la potenzialità che si porta dentro. E allora mettiamo insieme i pezzi che abbiamo delineato. Allora l'umiltà ci serve a scoprire quello che siamo, quello che sono gli altri, quello che noi non siamo, quello che gli altri possono essere, quello che insieme, tutti insieme, possiamo diventare. La santità, infine, amici, non può che essere luogo di povertà perché non offre ciò che nessuno ha mai visto, ma semplicemente offre ciò che tutti vorrebbero vedere, ovvero la parte migliore di uno qualunque. I Vangeli, i personaggi dei Vangeli, sono gente qualunque. E anche il Cottolengo, se volete, per mille motivi, è uno qualunque. Noi siamo poveri di santità perché non abbiamo capito che per essere santi bisogna accettare questa povertà, questo essere poveri, e questo forse non piace a nessuno. Ecco perché dicevo che il limite non deve essere confuso col peccato, perché se viviamo nel peccato finiamo per credere che la santità non sia una cosa per te, che sia troppo lontana e che tutto sommato non valga nemmeno la pena darsi da fare per raggiungerla. Il peccato ci fa perdere il coraggio, il peccato ci fa dire non più, il peccato ci fa dire basta, il peccato ci fa dire sono stanco, il peccato ci fa dire non ce la faccio. Il peccato ci fa dire non a me, non a me oggi, il peccato ci fa dire tocca a qualcun altro, il peccato ci fa dire ho già fatto tanto, quindi va bene così, facciano altri. Il peccato ci fa dire ormai sono vecchio, il peccato ci fa dire sono troppo giovane. Il peccato ci mette sempre in una posizione diversa dalla posizione in cui il Signore invece ci ha messo, con tutto quello che siamo, con tutto il nostro bagaglio e col bagaglio che hanno tutti gli altri che sono attorno a noi. A un certo punto, se il peccato ci avviluppa così tanto, la santità non ci toccherà, il desiderio di santità non ci toccherà, la chiamata alla santità non ci toccherà, la perfezione la vedremo semplicemente o come qualcosa da criticare quando la immaginiamo negli altri come strumento per fare carriera, oppure la vediamo già paradossalmente in noi stessi, la perfezione è aver raggiunto il nostro angoletto sicuro. Non dobbiamo, amici, lasciarci ingannare, non dobbiamo lasciarci tentare. La santità è per te. Potremmo raccontarcelo in mille episodi, potremmo raccontarcelo con la storia di tutti i santi che sono sul calendario e di quelli che non sono sul calendario. Dobbiamo accettare di essere tentati, perché quando siamo tentati sappiamo di essere sulla buona strada, perché il male attacca il bene. La santità, amici, sì, è per noi. E allora un'ultima considerazione al termine di questa meditazione, di questo piccolo percorso nella santità come luogo di povertà. Non dobbiamo riuscirci, dobbiamo provarci, ma non per raggiungere dei risultati. La santità non è raggiungere il risultato, la santità non è fondare una congregazione religiosa, la santità non è finire sul calendario. La santità non è mai puntare a dei risultati, ma puntare, amici, questa è una distinzione che sembra sottile, così tanto per dire qualcosa, no, è una distinzione fondamentale, noi non dobbiamo puntare ai risultati, ma dobbiamo puntare ai frutti. Umiltà, humus, terra, coltivare, gli altri, seme, germe, frutti. I frutti non sono i risultati, i frutti sono ciò che tutto ciò che il Signore ci ha donato, noi e gli altri, concorrono a generare qualcosa. Noi abbiamo fatto la nostra parte, ma non è un risultato. La santità tende ai frutti. Quali frutti? I frutti che la Scrittura ci regala, i frutti dello Spirito. Quali sono? Li ripassiamo insieme. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Non c'è una legge, non c'è una ricetta, non sono dei risultati misurabili, non sono dei risultati raggiungibili. Sono dei frutti, il coltivare insieme la nostra povertà, il chiedere al Signore di coltivare con noi quello che siamo, per essere dei frutti buoni, dei frutti maturi, dei frutti che gli altri possano cogliere, dei frutti a disposizione della Chiesa, del mondo, del Signore, della provvidenza e dell'eternità. Chiediamo ancora una volta, al termine di questa meditazione, al Signore di custodire quanto di buono ha messo nel nostro cuore. Chiediamo al Signore di renderci capaci di portare frutto, così come ha fatto il cottolengo, per questa città e per il mondo. Deo gratias.